Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide Secchi, al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E naturalmente in regia Mauro Magnetosi. Mi sembra che siamo arrivati all'autunno,
Sì, forse sì, forse ci siamo.
Sì, una giornata veramente scura a Milano che probabilmente porterà pioggia, ma ovviamente non parliamo di clima, di previsioni meteorologiche. Invece oggi parliamo di una cosa seria, il brand activism, della volontà chiaramente esplicitata di voler prendere parte e non solo prendere posizione a causa in ambito sociale. Questa è la definizione di Philip Kotler, il cosiddetto padre del marketing. Perché ne parliamo? Perché questo è un tema sempre più rilevante per il mondo della comunicazione, insieme a quello del purpose, con cui va a braccetto sostanzialmente. Ne parliamo anche nell'editoriale dell'ultimo numero di Daily Magazine, curato dalla nostra Silvia Antonini, in distribuzione da ieri. Allora Silvia, dici che cosa è successo e di che cosa parliamo oggi.
Perché ne parliamo? Perché le ultime vicende internazionali hanno portato a un livello di esasperazione, possiamo dirlo, no? Il fenomeno della polarizzazione sui social, con prese di posizione molto nette, divisive sui temi sollevati, per esempio dal conflitto tra Israele e Hamas, frutto anche di una conoscenza spesso anche parziale del complicatissimo intreccio di questioni storiche, politiche ed economiche che caratterizzano la regione. Sono opinioni e divisioni che poi si trasferiscono in piazza e i marchi si trovano una volta di più a doversi confrontare con questa polarizzazione, con il rischio di prendere a loro volta posizioni che costano qualche fetta di target. Quindi sono più che mai importanti oggi le ricerche che sondano il sentiment degli italiani su questi temi. Per esempio, noi ancora una volta guardiamo i dati di SVG che raccontano che 8 italiani su 10 condannano fermamente Hamas per l'attacco a Israele, però allo stesso tempo sono indecisi su chi siano i reali responsabili del clima che c'è nella regione. Specifichiamo comunque che questi dati sono stati raccolti tra 9 e il 15 ottobre, quindi non registrano le reazioni che senz'altro ci saranno dopo quest'ultima terribile notizia che riguarda il bombardamento dell'ospedale Battista di Gaza.
In ogni caso, il 65% degli italiani pensa che la politica di Israele in Palestina sia la principale causa dell'escalation degli ultimi giorni. E in generale gli italiani sono vicini a entrambe le popolazioni, sia quella israeliana sia quella palestinese. Infatti cresce del 9% la solidarietà nei confronti di entrambi. Cresce anche la vicinanza verso la comunità israeliana, più 14% rispetto al 2021, e cala del 9% nei confronti dei palestinesi. Il 50% pensa che sia necessario neutralizzare Hamas e riconoscere lo Stato di Israele. Un altro tema che ci tocca da vicino in questi giorni è quello anche del nucleare, Silvia. Cosa è successo?
Perché il ministro Salvini ha proposto di installare una centrale proprio a Milano, ecco, tra 10 anni.
Esattamente qua, dove a casa di Mauro Magnetosi.
Esatto, proprio qui dentro, dove lavoriamo noi. Come va a finire lo vedremo, naturalmente. Ma nel frattempo sempre SVG ha indagato, no? Sulle opinioni degli italiani in proposito. Circa il 30% la vorrebbe, nel giro di 100 chilometri, ma almeno il 60% è disposto a tollerarla oltre i 500. Cioè in pratica entro 100 chilometri solo il 30% è disposto a tollerarla. Vabbè, meglio che sia sempre più lontano. Peccato che con la densità che c'è in Italia non 500 chilometri per me sono 20 per qualcun altro. Un altro elemento che influisce sulle opinioni degli italiani è senz'altro la possibilità di risparmiare. Con un 20% di taglio alla bolletta, i favorevoli superano la metà della popolazione.
L'ultimo dato che proponiamo è la spaccatura generazionale. Tra i giovani contrari sono meno di 1 su 5. Tra chi ha vissuto Chernobyl la quota è più alta e comunque con tutta probabilità fra 10 anni aprirà un ristorante. Ma veniamo a noi, veniamo a Daily On Air, Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E mi raccomando, andate a visitare le nostre pagine social, il nostro sito che contiene la pagina al cui interno ci sono 135 puntate da scaricare, da ascoltare, da conservare, da venerare del nostro format. E adesso la prima proposta musicale, lei è Jamila Woods fa una sorta di R&B molto altolocato, diciamo così, oltre che alternativo. Il disco si intitola Water Made Us e l'ha composto insieme a Chris McCleaney, che è uno scrittore e produttore. È uscito fuori una sorta di analisi sui rapporti sentimentali visti in senso lato e attraverso strutture musicali che ammiccano sia al pop, al folk che anche al funk, quello bello tosto, però è un disco sicuramente R&B. E questa si intitola Bugs.
You smoke a lot of weed like a lot. You said you're feeling me like a lot. I can't stand the smell of it. I breathe it in, it makes me sick. You got a lot of hair like a lot. You hold me in your prayers like a lot. I don't know how I feel about it. Still don't know how to feel about it. Please be patient with me. Ooh, I know I'm juicy. Will I ever settle down? Will I turn my life around? It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do. You got a lot of friends like a lot. You always working late like a lot. I never had someone to miss. Let's buy a house and build a bridge. You treat me like a queen like a lot. You wanna buy me gifts like a lot. I don't know how I feel about it. Still don't know how to feel about it. Please be patient with me. Ooh, I know I'm juicy. Will I ever settle down? Will I turn my life around? It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do.
Someone will break your tiny little rules. Chew too loud, talk too much. Someone will jump fully closed into the moat you dug outside. It's not that deep. Lower the stakes of your love. Why so much pressure? Why not have pleasure on your way to the one, or the second one, or the third? Love is the warmest weather. Why not open the windows? Feel the sun on your skin. Don't kill this love. Slide a little paper under the glass. Let a few bugs live.
It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do it for you. It bugs me, but I do.
Sono del Manchester Guardian. L'intervista Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Silvia, ma ti fai domande come si è evoluto il rapporto tra creatività e digital advertising? Dovresti fartela, perché noi lavoriamo da anni in questo settore e con il rapido succedersi degli eventi e dell'esistenza tutta, bisogna dirlo, quasi non ci accorgiamo dei mutamenti, li diamo quindi molto per scontati, non ci soffermiamo in analisi che invece potrebbero celare soluzioni determinanti per battere alcune situazioni di impasse. Così, qualora volessimo prendere una bella lente di ingrandimento, è probabile che spunterebbero alcuni interrogativi. Quanto sia diventata cruciale la personalizzazione nel successo di una campagna? Quanto siano sempre più basilari i dati e la loro accurata lettura? Quali siano le tecnologie che potrebbero tenerci per mano nell'era dell'iperpersonalizzazione? Fortunatamente ecco arrivare in nostro soccorso Fabio Cacciatore, direttore creativo di Bein2. Buongiorno Fabio e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, piacere.
E allora, come si è evoluto nell'ultimo lustro la creatività di V in una dimensione digital? Ce lo spieghi? Quali sono i punti focali su quali deve poggiare per ottenere risultati differenti, diciamo così, dalla comunicazione pubblicitaria classica?
Beh, questo è un tema che potremmo stare qui ore a dibattere su questo tema. Cerco un attimo di dire un po' come la penso e come la interpretiamo noi all'interno del gruppo Mediaset di Vinto. Diciamo che io cito spesso un'affermazione, una citazione di inizio Novecento, no? Dove un industriale americano disse che lui era consapevole che la metà dei suoi investimenti pubblicitari erano sprecati. Il guaio che non era in grado di riconoscere quale fosse quella metà, no? Bene, diciamo che io e te probabilmente abbiamo i capelli ancora più neri che grigi, nonostante questo abbiamo partecipato, abbiamo avuto modo di vivere, no? Quell'era della comunicazione in cui si tracciava ben poco, no? Si tracciava il tracciabile. Nonostante siano passati così pochi anni, forse un decennio, siamo passati, a mio avviso, probabilmente a un estremo opposto. Siamo passati a un'era in cui è tutto assolutamente tracciato, quindi tutta la nostra comunicazione, in particolar modo digitale, ma non solo, è tracciata. E quindi questo cosa vuol dire? Che purtroppo molto spesso diciamo che il successo, l'insuccesso di una campagna è data e determinata da dei freddi valori inseriti all'interno di un foglio Excel che ci dicono, si riducono diciamo così, a dire quante persone poi hanno visto la campagna, quante hanno cliccato, quante hanno interagito, quante sono arrivate sul sito, no? Per carità, tutto fondamentale, sono la base con la quale operiamo anche noi in Vinto, ma come dire, quello che io sostengo e ritengo che non siano sufficienti questi dati, no? Nel senso che non siamo ancora in grado, diciamo così, di inserire all'interno di un foglio Excel, ad esempio, o meglio, di rilevare quanto una campagna è stata invasiva, ad esempio, o quanto invece è stata piacevole. No? Non siamo in grado di capire se quel messaggio di quel determinato brand che sta lanciando un nuovo prodotto che ha determinati plus rispetto alla concorrenza, non siamo in grado in un foglio Excel di dire se quel messaggio è passato oppure no con quel banner, quello spot o altro. Quindi appunto non siamo in grado di ridurre tutto a dei numeri. E questo deve essere assolutamente fondamentale iniziare a capirlo, nel senso che quello che in Vinto cerchiamo di fare è di cercare di generare il giusto mix, no, tra un tema fondamentale che è il tema del rispetto dell'utente, perché molto spesso, no, si pensa che gli utenti siano, no, abitanti di un altro pianeta e ci dimentichiamo che sono certo. I nostri familiari, i nostri amici, che sono le persone che frequentiamo, quindi dobbiamo rispettarci. E quello che cerchiamo di fare è appunto generare dei momenti ludici, molto spesso, che siano molto piacevoli, quindi cerco di non risultare invasivo, cerco di generare, la nostra ambizione molto spesso è quella di generare addirittura un sorriso nei confronti dell'utente, e quindi capisci che se in qualche modo sono riuscito a far sorridere attraverso la pubblicità il mio utente, va da sé che molto probabilmente sono riuscito a fare quelli che parlano bene, per i veri, sì. E dicono che appunto, questo lo chiamano experience, no? User experience, quindi quello che cerchiamo di fare è appunto generare delle user experience che siano poi memorabili, perché se io sono riuscito a farti sorridere, se sono riuscito a strapparti magari quell'emozione, va da sé che quando poi sarai davanti allo scaffale al supermercato, devi scegliere quale birra, quale dentifricio o altro, magari vince tra virgolette la comunicazione fatta con determinati criteri anziché una comunicazione che purtroppo troppo spesso vedo in Italia in particolare, che è invasiva, non è comprensibile ed è uguale a tutte le altre.
Ecco, ma noi parliamo spesso di questa personalizzazione. Se abbiamo comunque i vincoli della privacy, se non dobbiamo essere troppo invasivi, se dobbiamo comunque rispettare le persone, lo facciamo anche cercando di venire incontro alle persone personalizzando il messaggio. Ecco, però quanto è difficile incastrare queste cose e cosa intendiamo oggi, come si raggiunge la personalizzazione?
Allora, qui ti rispondo, la prendo un po' larga, ma ci arrivo. La cosa che magari noi utenti, quindi non tanto noi operatori del settore della pubblicità e della comunicazione, ma gli utenti magari non notano, è che senza la pubblicità, ragazzi, non probabilmente questa intervista non ci sarebbe, la vostra radio non ci sarebbe, non ci sarebbero i giornali, non ci sarebbero neanche le televisioni. Ah, se ci pensi, anche le pay TV, che paghiamo anche non poco magari per vedere quella determinata partita di calcio, di Champions o di altro, la MotoGP, quello che vuoi. Durante l'intervallo ti devi comunque beccare 14 minuti di pubblicità, perché altrimenti non starebbero in piedi, tutti questi media non starebbero ancora oggi in piedi senza la pubblicità. Quindi, come dire, partiamo dal presupposto che ci piaccia o no, la pubblicità ci deve essere. Anche i tanto, no, adorati e decantati social, non mi sembra di azzardare dicendo quello che sto per dire, ma probabilmente senza la DV, senza la pubblicità, neanche i social esisterebbero, ragazzi, no? Quindi, diciamo, partiamo dalla premessa che la pubblicità c'è e speriamo che ci sarà, altrimenti dobbiamo rinunciare a tutto questo. Detto questo, anzi, ti faccio una domanda, Davide.
No.
Visto che, quindi, partiamo da questa...
Clamoroso, è il primo intervistato che mi fa una domanda, mi metti in difficoltà, dai, forza.
Ribaltiamo i ruoli. Tu preferisci o preferiresti vedere uno spot o un banner di un assorbente, ad esempio, o preferiresti invece vedere una comunicazione, una pubblicità, che so, guarda caso della band che ti piace perché suoni la chitarra, perché hai ascoltato su Spotify quella musica e che guarda caso sono in tour nella tua città?
Secondo te? Caso, ovviamente.
Ma guardi, sono Silvia Antonini, voglio intervenire perché voglio rispondere io. Lei ha fatto una domanda un po' tendenziosa, perché ha fatto ha preso due diciamo prodotti, mettiamoli così, che sono connotati, e io le rispondo per esempio che io preferirei la pubblicità della band.
Nonostante.
Va bene, senta, mi introduco appunto per chiedere una cosa. Lei ha parlato appunto del fatto che oggi è anche un po' un discorso che si lega a quanto stava dicendo poco fa, cioè è necessario raccogliere dei dati perché altrimenti non si può personalizzare questa pubblicità. Però chiariamo un attimo questo discorso della personalizzazione, anche perché, se non sbaglio, a breve ci saranno un po' di cambiamenti proprio sul tema della raccolta dei dati, no? Quindi volevo capire voi come agite in questo senso, quali sono le strategie, le politiche di Bentoo?
Ma diciamo che il dato è sempre l'elemento di partenza, no? Quindi noi partiamo sempre da questo dato. Molto spesso, attenzione, perché quello che vedo in giro e sento raccontare è che molto spesso il dato è user-centrico, no? Quindi il dato, si parla sempre del dato dell'utente, e questo, appunto, per rispondere in modo centrale alla tua domanda, diciamo che siamo, soprattutto in Italia, sempre particolarmente spaventati, no? Quando ricevo una comunicazione che parla proprio a me, mi dice Fabio, mi dice dove abito, mi dice lo store più vicino, mi sento quasi turbato, no? della mia,
certo,
privacy.
Certo, un'invasione, quindi, della mia privacy.
Cioè, esattamente, questa viene percepita come invasiva, no? Però attenzione, quindi prima cosa cerchiamo appunto di non dimenticare appunto che la pubblicità ci deve essere in un modo o nell'altro. Dopodiché, certamente, come dicevo anche prima, l'utente va rispettato in ogni sua forma, sempre. Diversamente l'industria advertising crollerebbe e non avremmo appunto i numeri che per fortuna abbiamo. Ma attenzione, perché tante volte il dato non è necessariamente user-centrico, quindi per rispondere a cosa facciamo in Bentoo, il dato banalmente può essere associato alla location, può essere associato all'orario. Ti faccio un esempio di una campagna derivata recentemente. Cioè, se tu sei un brand di fast food, alle 8 di mattina non devi propormi l'hamburger, perché io non voglio vederlo l'hamburger.
Direi, certo.
Piuttosto proponimi di venire da te, che sei proprio dietro l'angolo, e mi proponi una spremuta d'arancia alle 8 di mattina. L'hamburger me lo proponi alle 12 e magari stasera mi proponi qualcos'altro. Magari, per rispondere ancora alla tua domanda, come lo gestiamo? Magari la comunicazione avviene, guarda caso, nella lingua del tuo sistema operativo, del tuo browser. Quindi, ma sei magari un sudamericano, sei spagnolo, sei russo, qualsiasi lingua, la comunicazione è ancora più centrale nel momento in cui addirittura l'advertising parla la stessa lingua del nostro utente. Quindi quello che io cerco appunto di dire è che il concetto è, questi dispositivi sono ormai un'estensione di noi, no? Non stiamo a ripetere cosa fanno, cosa non fanno, ma quello che io sostengo è che hanno ormai quella che chiama la presunzione di conoscenza, no? Il mio smartphone sa esattamente dove vivo, sa esattamente che la mattina mi localizzo vicino a una scuola, quindi capisce che situazione ho a casa, capisce che questo fine settimana andrò a fare un giro in bici, e quindi capisce che se apro l'app di meteo, oggi che magari è mercoledì o domani giovedì, e vado a guardare guarda caso quella località, magari l'advertising all'interno di quell'app di meteo e capisce che in quella location è una meta per chi fa da un hill o fa altri giri in bicicletta, magari mi propone guarda caso un abbigliamento da ciclismo invernale, perché Fabio, se ci pensi, siamo in inverno, non ci avevi pensato che fino a ieri pedalavi in maniche corte, se vai lì farà freddo. E questo è quello che cerchiamo di dare, quindi anziché inserire l'assorbente lì, mi proponi appunto un'attrezzatura del mio sesso in linea con l'interesse che ho e in linea con quello che farò in quella location. Capisci che tutto questo, se ci pensi, non è addirittura neanche legato all'uso del dato dell'utente, uh-huh, ma è un uso del dato addirittura della location. Questo per risponderti che le soluzioni sono infinite, basta saper interpretare i dati e cercare di appunto generare delle strategie e delle sinergie, se vuoi anche, no, tra utente e il proprio brand.
Fabio, per chiudere, cosa ci dici di creatività, binomio, creatività e intelligenza artificiale, o comunque tutto quello che ruota intorno al web 3.0? Come vi state muovendo? Cosa pensi? Quali pensi che saranno i prossimi sviluppi?
Questa me l'aspettavo. Ero quasi preoccupato che l'intelligenza artificiale appunto non fosse citata. No, scherzi a parte, l'intelligenza artificiale ormai è inserita assolutamente all'interno del workflow, anche del nostro workflow. Per come la vedo io, l'intelligenza artificiale sicuramente è un grandissimo aiuto e va a sostituire dei lavori, secondo me, ripetitivi che hanno un basso valore aggiunto, no? Quindi mi velocizza tantissimo il workflow. Solo che la tendenza è che, no, cioè probabilmente si sta parlando fin troppo e si sta demandando all'intelligenza artificiale dei ruoli che a mio avviso non sono dell'intelligenza artificiale. Faccio un esempio, adesso non so esattamente quando sia stata costruita, ma la calcolatrice, quando è stata inventata la calcolatrice non fa di tutti noi dei grandissimi matematici. No, noi sappiamo usare la calcolatrice, ma non siamo certamente, almeno io di certo, non sono un matematico, anzi. Quindi la differenza qual è, per rispondere alla tua domanda? Che questi strumenti, bisogna, cioè, la differenza chi la fa? La fa chi sa gestire questi strumenti. Quindi chi è già un creativo, qui abituato ad avere un pensiero laterale, e ha la possibilità di utilizzare tutti questi tool che oggi appunto si possono creare, diventano dei tool incredibili per generare appunto dell'experience di advertising ad un livello superiore. La pubblicità in Italia è, a mio modesto parere, non sta vivendo un gran periodo storico, anzi, e diciamo che io mi auguro che ogni creativo oggi, in particolar modo in Italia, abbia appunto questa consapevolezza, abbia la consapevolezza che abbiamo un'incredibile opportunità, che tutti noi utenti abbiamo in mano dei dispositivi potentissimi che viaggiano a una velocità di dato incredibile, possiamo usare la realtà aumentata, possiamo usare un'incredibile soluzione di cose per generare appunto quelle esperienze inemorabili, e mi auguro che appunto la creatività italiana possa tornare un po' ai livelli ai quali l'Italia è abituata quando si associa all'arte, si associa al cinema e anche la creatività, speriamo che si possa appunto tornare anche a quei livelli. Questo è un po' quello che in Bintu cerchiamo di fare, no? Quindi cercare di usare tutto questo a vantaggio di nuove forme di comunicazione, ripeto, nuove forme, perché ripeto questo perché il mio grandissimo timore è che l'intelligenza artificiale vada ad appiattire ulteriormente tutta la comunicazione, che già è abbastanza piatta. Pensa anche al fatto, al caso di Esselunga di qualche settimana fa, non si parlava di pubblicità in Italia da decenni, probabilmente non entro nel caso specifico, però finalmente si è tornato per un attimo, per un paio di giorni, a parlare di pubblicità. Bene, questo è dovrebbe essere un po', no, l'approccio di un creativo alla pubblicità: creare storie attraverso anche questi strumenti come la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale e tutto quello che verrà.
E allora, Fabio Calciatore, direttore creativo di Bentù, ospite oggi a Daily On Air, The Sound of the DV, e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Fabio per la cortesia, e cosa possiamo fare? Ti auguriamo una fantastica giornata lavorativa, naturalmente.
Bravo, no, giro in bici.
Ciao Fabio, grazie.
Ciao,
ancora.
Ragazzi.
Arrivederci,
ciao.
Grazie.
Si vede dal mattino.
Si vede dal mattino il buongiorno. Daily On Air, The Sound of the DV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide e Silvia Amaro Magnitosi in regia. E poco fa abbiamo sentito i Flaming Gods con il loro album Head of Pomegranate, ossia testa di melograno che non sei altro, ed è un gruppo americano che si abbevera, anche questa la fonte, dell'Asia medio orientale, del Nord Africa e anche della Gran Bretagna, e fanno synth pop, insomma un miscuglio incredibile dal quale poi abbiamo tirato fuori questa canzone The Deep. L'album è super godibile, fresco, vincente e pieno appunto di spezie. Ma adesso ci sono le notizie che vengono dal mondo della comunicazione. Iniziamo con Daily Net e con Integral Ad Science, che lancia una nuova tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, è volta a rilevare ed evitare i cosiddetti siti made for advertising. L'ultima innovazione infatti sfrutta l'AI per identificare su scala siti di bassa qualità e ridurre quindi al minimo lo spreco di spesa pubblicitaria.
VPP mette insieme, unisce Wunderman Thompson e WMLI YNR e crea VML.
Bene, veramente è difficilissimo.
È molto difficile, ma forse è più facile di prima. Comunque, che in Italia sarà guidata dalla CEO Simona Maggini.
Sì. Misom rinnova la fiducia a Digitouch Marketing per la content strategy e l'advertising online, con l'obiettivo quindi di promuovere l'offerta formativa professionale. Proseguono le campagne di advertising su Google, Meta e LinkedIn, piattaforma quest'ultima interessata anche dalla pubblicazione di post in organico.
Publicis Media ha vinto la gara globale per Rigo, che gestirà attraverso la sigla appositamente costituita Publicis Unlimited. In Italia il budget è di 10 milioni di euro.
Avete presente Per Elisa, no? Quel giro di piano che poi Silvia lo sa fare bendata ancora?
No, ancora no, un tempo sì.
Comunque Steinway & Sons, che sono i mitici pianoforti, quindi grande marchio, si sono affidati a Bebit per la comunicazione digital, esattamente così. La digital company di Liberal Brand Building Group ridefinirà il posizionamento sui canali social e gestirà le piattaforme Facebook, Instagram e LinkedIn in Italia del marchio. La collaborazione si estenderà anche alla SEO e alla Digital Media Planning, esatto.
Bob Ovieri è il testimonial della campagna contro la pirateria digitale realizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria in collaborazione con Agicom.
Ma Bob
Ovieri.
Ma perché hanno scelto Bob Ovieri?
Perché è un personaggio amato da tutti, perché è molto televisivo, perché è dirompente, che ne so.
Ma sono un po' così.
Perché è rappresentativo, non lo so.
Dopo
dire
con la pirateria televisiva. Comunque, si chiama Johnny. Johnny è il nuovo album dei The Drums e Johnny è anche il leader dei The Drums. E chi sono i The Drums? Sono ormai un'affermata band indie pop rock newyorkese che è uscita con questo disco, non fosse altro perché è omonimo e quindi racconta probabilmente la vita, anche se un po' romanzata come succede spesso ai veri scrittori, del leader di questa simpatica band. Ed è una fantastica, secondo me, raccolta di ballate elettropop. E quindi The Drums con l'album Johnny, questa è Beda.
Keep holding on.
Ormai sono in 007 mode. E allora siamo arrivati all'ultima rubrica della nostra giornata, che come al solito riguarda l'obiettivo, e oggi parliamo di TV, film, serie, intrattenimento, documentari. Le produzioni audiovisive sono in crescita, siamo praticamente sotto assedio, e lo dice il rapporto APA, l'associazione dei produttori audiovisivi, sugli andamenti appunto del 2022, che è stato presentato la settimana scorsa durante il MIA, cioè il mercato internazionale audiovisivo. Allora Silvia, dici quali sono, e fai velocemente, i principali dati della situazione.
Allora, il valore degli investimenti nella produzione audiovisiva originale in Italia nel 2022 supera i 1.800 milioni, cioè il 1.008 miliardi.
Sì.
In crescita di oltre l'11,4% sul 2021, e sono prevalentemente, ovvero quasi 1 miliardo, impiegati sul mezzo televisivo lineare e free pay. L'investimento in produzioni video on demand raggiunge 269 milioni e vale il 15% del totale, e anche questo cresce del 14%, sempre rispetto all'anno precedente. Aumenta anche l'online, cioè tutta la parte digitale, ma anche la produzione per le sale cinematografiche, che rispetto al 2021 registrano un incremento del 17%. E si collocano con fatturati a 580 milioni di che vale il 32% del totale come investimenti.
Specificaci quanto valga il mercato dell'audiovisivo e come si distribuiscono i ricavi.
Allora, complessivamente parliamo di 10,8 miliardi complessivi tra TV, cinema, online, ovvero le varie forme di streaming.
Sì, sì.
La televisione è il principale mercato per il settore televisivo, appunto, e con ricavi pari a 7,9 miliardi di euro, intercetta il 73% di tutto il settore, ma è destinata a scendere sotto al 70% tra il 24 e il 25%. Mentre il video on demand a pagamento raggiunge 1 miliardo di ricavi, e la raccolta pubblicitaria invece è stimata intorno al 1,5 miliardi. Quindi in totale si parla di 2,5 miliardi.
E adesso come si distribuiscono gli investimenti? Scendiamo ancora più nel dettaglio, diciamo.
Allora, 1,225 miliardi. Sono il valore complessivo. Il 55% va sui film e le serie TV di finzione, cioè sulla fiction.
Sì.
Ecco. Quindi parliamo di 672 milioni in crescita del 15,5%. L'intrattenimento vale 370 milioni. Sull'animazione genera circa 116 milioni, e i documentari 67. Questo è interessante perché l'area documentari è triplicata rispetto a 5 anni fa, quando l'unica piattaforma era la TV lineare, no? E quindi insomma anche le nuove piattaforme hanno un grande ruolo nello sviluppo del documentario. In ogni caso, tornando alle produzioni per TV e video on demand, gli operatori della lineare sono stabili con investimenti per 245 milioni. nel 2022, naturalmente, stiamo sempre parlando del 2022, mentre la stima degli investimenti degli operatori VOD, Video on Demand, è di 145 milioni.
Insomma, le spese sono tante, milioni di milioni, e le spese, come sappiamo, quindi sono belle, corpose. Però poi alla fine chi è che vince? L'intrattenimento, il format o la fiction?
Allora, l'intrattenimento, cioè l'area, diciamo, unscripted, come si suol dire, cresce del 7%, sono quasi 17.000 ore di prodotto, nel quale, diciamo, ha una funzione la produzione esterna che cresce del 4%, è sempre più importante la produzione esterna, mentre quella interna, ovvero dei singoli broadcaster, diminuisce del 12%. Il volume delle ore cresce del 19% rispetto alla stagione precedente, 2021-2022, per quanto riguarda la produzione esterna, mentre quella della produzione interna resta stabile. Passando allo scripted, cioè film e soprattutto serie televisive, appunto, la serialità la fa da padrone con 56 titoli, 48% del totale, 548 ore, 79% stabili, e con la preferenza per il formato della serie breve, che è molto diffuso tra le OTT.
Ah, fantastico. E un giorno torneremo a parlare di chi vince e chi perde in TV, anche se abbiamo comunque qualche sospetto. Però intanto dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere questa puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Davide e Silvia vi danno un augurio di buona continuazione di giornata insieme al nostro mitico Mauro Magnitosi. Ci risentiamo naturalmente venerdì e vi lasciamo con Yukon Blonde, che sono arrivati al sesto disco, questa band di Vancouver, e, insomma, che dal punto di vista sonoro perfeziona in maniera molto abile i famosi tratti di questo gruppo. Per chi non lo conoscesse, andate a scovarvi i dischi di Yukon Blonde, che insomma sono abbastanza synth, sono abbastanza electro, sono abbastanza piaccioni, però non sono mica sciocchini. Shaggy si intitola l'album e questa è Thanks Me Please. Ciao a tutti,
ciao. Everything I'm saying to you via text is ticking like that. Call me, I can clear this up. Don't wanna leave this hanging in my head. Well, tell me what you're thinking now. Text is fine, I can tell you're mad.